Dal libro dell'Esodo. Dio allora pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, all'inizio del terzo mese, il popolo, abbiamo visto l'altra volta, è arrivato al monte Sinai, e qui avviene l'evento centrale della storia biblica e della storia della salvezza. Dio fa alleanza con il popolo, con il suo popolo, attraverso la rivelazione della Torah, dell'insegnamento, della legge, si dice di solito, e dona il decalogo, le 10 parole. Il decalogo che è stato la guida, si potrebbe dire, ecco, dell'ebraismo e del giudaismo dopo, e successivamente dei cristiani, e bisogna dire, essendo un'etica basilare, si potrebbe dire, di una semplicità quasi disarmante, è diventato anche guida nella società moderna, anche se molti non lo vogliono sentir dire. In fondo, i diritti dell'uomo, dove troviamo quella che viene definita la morale laica, è organizzata, è modellata, ecco, su questi principi basilari. E di solito, significativamente, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo proclamata nel 1789 nella Rivoluzione francese è rappresentata come due tavole, come i Dieci Comandamenti, come l'Esodo dice che Dio dette i Dieci Comandamenti a Mosè, anche se poi dopo la lettura che ne viene fatta è sempre, si potrebbe dire, diversa e attualizzata e ripensata. Infatti, come vedete dal foglietto che vi ho dato, non sono perfettamente sovrapponibili le 10 parole che troviamo nel Pentateuco e i 10 comandamenti che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ci sono alcune differenze, soprattutto all'inizio e alla fine, diciamo. Ecco, potete vedere l'ultimo comandamento. Ovviamente questo non ne stravolge il senso e il significato. Vedremo però che questo c'è una differenza importante. Quanto è importante il Decalogo nella storia dell'Antico Testamento, nella storia della salvezza e anche questo momento come centrale, ecco, nell'alleanza di Dio con il suo popolo, è manifestato e dimostrato anche dal fatto che noi troviamo due volte il Decalogo. La prima volta nel nostro capitolo 20 dell'Esodo, che noi stiamo affrontando, e la seconda volta in Deuteronomio 5, dove Mosè ricorda al popolo che Dio ha dato la legge e Mosè ricorda, rammenta o anche racconta a quella generazione che si trova davanti al fiume Giordano, sta per entrare nella terra promessa, che non è più la generazione che aveva ricevuto le leggi al Sinai, e quindi Mosè, ricordando e spiegando ciò che Dio ha fatto, ripete, ecco, il Decalogo. Decalogo è una parola che è stata coniata da uno dei grandi padri della Chiesa, Clemente Alessandrino, nel secondo secolo dopo Cristo, e viene da due parole greche, deca, che vuol dire 10, e logoi, che vuol dire parola, e che traduce letteralmente l'ebraico. Infatti, il nome che la Bibbia dà a questa serie di norme è proprio le 10 parole. Sono scritte su tavole di pietra che, secondo la tradizione, furono collocate all'interno dell'Arca dell'Alleanza, insieme, come sappiamo, a una manciata di manna e alla verga di Aronne. Perché è così importante la presenza della legge nell'arca? Perché ne dice il carattere fondamentale. Quanto questo stia al cuore di tutta la legge e della manifestazione, della rivelazione della volontà di Dio. E anche, se vogliamo, in questo senso un documento ufficiale, si conserva nell'arca, cioè nel luogo della presenza di Dio. Noi li chiamiamo 10 comandamenti, nel catechismo appunto vengono chiamati 10 comandamenti, ma Noi non troviamo questa espressione nella Bibbia, appunto la Bibbia le chiama le 10 parole. Allora, da dove viene questa definizione? E davvero questi sono 10 comandamenti? La tradizione cristiana ha tramandato e consolidato questa lettura, la lettura di queste norme etiche come comandamenti. È diventata comune questa lettura, ma noi possiamo dire che non è proprio esatta. Se noi volessimo tradurre la nostra espressione 10 comandamenti in ebraico, cioè nella lingua in cui sono stati scritti, che cosa ci troveremmo davanti? Ci troveremmo davanti dei comandamenti che però sono comandamenti rituali, cioè i comandamenti nell'antica legge ebraica sono i riti da compiere quotidianamente. In ebraico si chiamano mitzvot, che è il plurale di mitzvah, che forse noi abbiamo sentito in quel rito che compiono i bambini ebrei nel passaggio alla maturità, la bar mitzvah, bar mitzvah, che è il figlio del comandamento, infatti si traduce, no? E questa parola mitzvah significa ordine, quindi è qualcosa che è stato ordinato, quindi è un precetto. La parola ordine in ebraico, come del resto anche in italiano, viene usata in un doppio senso, nel senso di ordinare a qualcuno di fare qualcosa, oppure nel senso anche di mettere le cose a posto, mettere in ordine, dare ordine alle cose. Quindi dare ordini significa mettere le cose al loro posto, il posto che spetta a quelle cose. Essere ordinato a qualcosa significa avere un posto da occupare, significa avere un compito. Non esiste uomo che non sia ordinato a qualcosa, che non abbia un suo posto. Ognuno ha un posto già nella successione delle generazioni, no? Viene dopo il suo padre e viene prima dei suoi figli. Quindi c'è l'ordine in relazione alla creazione. Allora ogni uomo è ordinato a trovare il giusto posto che gli consentirà di accedere pienamente alla vita e dare vita. In questo senso, possiamo vedere, per comprendere meglio e un versetto della Genesi, Genesi 21:1, quando si parla di Sara. E si dice: poi il Signore visitò o si ricordò di Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Questo verbo visitò, o traducibile anche con si ricordò, significa che Dio si è ricordato di quello per cui Sara era ordinata, era creata, si potrebbe dire. Qual era lo scopo del suo esserci? E lo scopo era dare la vita. Allora ogni comandamento, ogni ordine ricevuto e poi quindi compiuto risponde a una domanda. Compiendo questa azione, che può essere rituale, sociale, politica, familiare, liturgica, personale, come vogliamo, sono nella direzione del mio esserci, che è sempre un ordine a trasmettere la vita. I comandamenti, quindi, si potrebbe dire, le 10 parole, possono essere dette comandamenti quando io li leggo, li interpreto e li vivo come un'opportunità, un compiere un'azione che mi pone nella direzione del mio esserci, del mio scopo, come Sara, dare la vita, quindi l'ordine della vita. Questo è il comandamento, non è un'imposizione, ma è un compiere delle azioni che mi realizzano, si potrebbe dire, come essere che trasmette la vita. Altra domanda che ci possiamo compiere, come preliminare si potrebbe dire, è se c'è una specificità nelle 10 parole che noi troviamo nella scrittura. Quando noi facciamo questo tipo di indagine, il testo di riferimento, perché è quello più ampio, più completo, extra biblico, è sempre il famoso codice di Hammurabi, che è stato ritrovato a Babilonia e data circa 1700 anni avanti Cristo. E se noi andiamo a guardare appunto il codice di Hammurabi, si può restare meravigliati, perché a una prima lettura si vede che i testi delle leggi bibliche non sono così diversi da quelli che si trovano appunto in questi testi antichi pagani. Quindi si potrebbe dire che i comandamenti biblici non sono così specifici come a volte pensiamo. Essi in realtà sono condivisi più di quanto si pensi. E questo non è un difetto, ecco, è una caratteristica importante. Ma c'è una specificità che hanno. Che hanno le 10 parole, ma che ha un po' tutta la legge, tutto l'insegnamento, la Torah biblica. La sua specificità consiste nella sua forza e capacità di essere tramandata. Il codice di Hammurabi, sì, c'ha leggi simili alla Torah biblica, ma non sono state tramandate. E in questo senso non è indifferente che le 10 parole siano state scritte in un libro, in un papiro, o siano state scritte in tavole di pietra. Perché già la pietra è una qualcosa che rimane. Ma in ebraico pietra si dice evan, parola che gli ebrei nelle loro interpretazioni del testo biblico suddividono in due parti, av e ben. cioè padre e figlio. Dunque la pietra rimanda, richiama il legame che unisce il padre al figlio, cioè il vincolo generazionale. Quindi donare le 10 parole su tavole di pietra significa non solo che sono incise solidamente, possiamo dire anche eternamente, ma significa anche che quella legge è tramandata di generazione in generazione, come una parola, come una rivelazione viva per un popolo vivo. Noi siamo abituati a pensare al decalogo strutturato appunto su due tavole, quindi suddiviso in due parti, dove la prima parte riguarda la relazione con Dio, mentre la seconda parte toccano la relazione con il prossimo. E questo sì, sappiamo che il testo stesso dice che Dio le scrisse su due tavole di pietra. Però, a parte questa indicazione, non c'è altro, diciamo, che non ci sono altri criteri nel testo che ci possano aiutare in questo senso. Oggi, da un punto di vista proprio del testo, di come è strutturato il testo dei dieci comandamenti, delle 10 parole, viene suddiviso in tre parti, in base a due criteri presenti nel testo. Il primo, che è un po', se vogliamo, sconcertante da un certo punto di vista, però potrebbe essere molto fecondo, se approfondito. Cioè, ci sono dei biblisti che dividono il testo del Decalogo in tre parti in base alla ricorrenza del nome del Signore. C'è una prima parte dove Dio parla in prima persona. Nella seconda parte si parla di Dio in terza persona. La prima parte sono i versetti 2 e 6, la seconda parte sono i versetti dal 7 al 12. Nella terza parte, nei versetti finali dal 13 al 17, Dio non viene nominato. Allora sembra che qui il criterio di strutturazione del testo sia quello della scomparsa di Dio. Per altri, il Decalogo sarebbe composto di tre parti, anche per loro, però basato su un altro criterio. La prima e la terza parte comprendono verbi imperativi al negativo. Sono tutti comandi al negativo. Invece la parte centrale ha due imperativi positivi, quindi ci sono due comandamenti, due comandi al positivo, che sono visti un po' come i cardini che tengono unite e articolano le due parti principali. Questo lo rivedremo poi. Ma questo discorso l'abbiamo fatto altre volte, ma è importante ritornarci sopra. Questo fatto che i comandamenti sono espressi con al negativo, vietando qualcosa. Abbiamo detto solo due sono positivi, e poi vedremo perché. Perché è così? Cioè, che vuol dire questo? No? Dire quello che si deve fare, quindi dare ordini precisi, condiziona l'agire, se vogliamo anche la libertà della persona, molto di più rispetto al fatto di dire ciò che non si deve fare. Leggendo il Decalogo si vede che Dio proibisce alcune violenze fondamentalmente, l'adulterio, il furto, l'assassinio, però non dice ciò che è obbligatorio fare. Quindi le 10 parole, i 10 comandamenti, che noi di solito viviamo e che un po' anche ci è stato insegnato essere una specie di confine da non oltrepassare, è in realtà tutto il contrario, no? Le 10 parole, con la loro formulazione al negativo, indicano le poche cose da evitare per conservare la libertà che Dio ha donato. Presentare queste leggi, diciamo, queste prescrizioni, questi precetti al negativo apre lo spazio nel quale la libertà dell'uomo può agire, può scegliere. Cioè, si potrebbe dire, apre uno spazio di creatività e di inventiva. Si può inventare, si può trovare il proprio cammino. Quindi dire quello che non si deve fare apre uno spazio per l'esercizio concreto della libertà. È come delimitare una porzione di vita, si potrebbe dire, da cui tenersi lontano alla larga, per poter mantenere la libertà, sviluppare la propria vita, come in tutto quello spazio di azione e di realtà che sta al di fuori di quel piccolo recinto, si potrebbe dire, dove stanno queste, dove si trovano queste azioni di, che fondamentalmente di violenza. Quindi se noi guardiamo bene, ecco, la formulazione negativa al negativo, in fondo può ribaltare la nostra idea dei comandamenti. I comandamenti non sono quelli che ci tolgono la libertà, ma sono quelli che ci aprono, ecco, tutto lo spazio possibile. Basta evitare quelle poche cose. Però noi sappiamo, come successe ad Adamo ed Eva, se non posso mangiare di quell'albero è come se non potessi mangiare di nulla. Perché a questo punto Dio dà questi precetti? Perché questi precetti? Perché? Perché quella libertà che Dio aveva dato al popolo, facilmente il popolo l'avrebbe potuta perdere, perché l'abbiamo già visto, perché è facile voler tornare in Egitto, non tanto come luogo geografico, ma come un modo concreto di organizzare la vita, di organizzare le relazioni con gli altri e con Dio. L'Egitto è il luogo dove sembrava di poter vivere nella sicurezza, ma in realtà era il luogo dove non si viveva nella prospettiva della morte, non della vita. Non c'erano abbastanza tombe, vi ricordate, in Egitto. Quello che si ricorda dell'Egitto è il simbolo della morte. Perché l'Egitto è il luogo dove non si rispettano le 10 parole. C'è una, si potrebbe dire, una contraddizione, una inconciliabilità tra l'Egitto e le 10 parole. Vedremo la prima cosa che proibisce il Decalogo è di farsi degli idoli, ma l'Egitto è un luogo politeista, quindi è un luogo dove non si dove ci sono gli idoli. Viene poi il precetto del sabato. È evidente che in Egitto il popolo non poteva osservare il sabato, perché il popolo è schiavo e deve lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, non si può fermare. E quando chiede il riposo, il faraone gli impone lavori più pesanti. L'Esodo è anche il luogo della morte, il luogo dell'omicidio. Ci ricordiamo Mosè che uccide l'egiziano. È il luogo dove ci sarà la morte dei primogeniti, quindi è un luogo dove il dare la morte è esperienza quotidiana. E così potremmo fare tanti altri esempi. Quindi le 10 parole, i 10 comandamenti, ci mostrano, ci indicano vie che conducono all'Egitto. Colui che non pratica i 10 comandamenti ritorna in Egitto, anche se ormai fosse nella terra promessa. E quindi il Decalogo cerca di indicare il modo concreto con cui Israele e ogni uomo potrà ascoltare la voce di Dio, custodire l'alleanza. E farà di Israele un popolo diverso dagli altri. Adesso, ecco, dopo un po' questa introduzione generale, vedremo, spero più brevemente possibile, anche se non è facile, qualcosa su ognuno di queste 10 parole. E ovviamente lo faremo secondo il testo dell'Esodo, ecco, per questo vi ho dato il confronto tra il testo dell'Esodo e il testo e i 10 comandamenti, perché così ci possiamo ritrovare, perché la numerazione cambia, diciamo, ecco. La prima delle 10 parole è: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Versetto 2. Questo è il primo comando, che in realtà non è un comando, non è un comandamento, ma è il riassunto della storia che Dio ha fatto. È la proclamazione in cui viene presentato Dio che entra nella storia e lo fa come una persona. Io, dice, io sono il Signore tuo Dio. Cioè io sono una persona, sono qualcuno che è entrato in relazione con te, che agisco, intervengo nelle vicende della tua vita, con parole e azioni. L'inizio del Decalogo, quindi, non è come le leggi dei nostri codici, che cominciano, è vietato fare questo, è vietato fare quello. Si comincia con una relazione. Io sono il Signore, tuo Dio. Quindi, subito all'inizio, Israele e ognuno di noi siamo chiamati, invitati a fare memoria. perché il Dio con cui il popolo sta per fare alleanza è un Dio che è all'origine della sua libertà. Che non è semplicemente eliminazione della schiavitù, ma è una liberazione da se stesso. Israele, quando è stato tirato fuori dall'Egitto, è stato prima di tutto liberato da se stesso, dalla propria connivenza con la schiavitù. In fondo è quello suo starci bene, abbiamo visto diverse volte, L'Esodo dava l'Egitto dava una certa sicurezza, e l'Esodo, tutto questo percorso, questo cammino, è la nascita alla libertà, e come tutte le nascite è un passaggio difficile, stretto, è un'avventura rischiosa, però che è necessaria per imparare a vivere la libertà. Quindi, le 10 parole sono innanzitutto un discorso di un io rivolto a un tu. E però questo non basta, Dio vuole anche presentarsi. E autopresentandosi, Dio offre il significato del suo nome. Lui è colui che è presente, che è con il popolo. E poi Dio indica, un cammino nel quale sviluppare la libertà ricevuta. Dicendo: io sono il Signore tuo Dio, io ho offerto la libertà, io ti offro l'alleanza, tu accogli, aderisci a questo progetto. C'è questa relazione tra due. Il popolo entra in relazione con un Dio liberatore, e la libertà che Dio dà è la liberazione, come si diceva, soprattutto da se stesso, è la liberazione da tutto ciò che impedisce di essere se stessi. Quello che il popolo e noi siamo chiamati ad assumere nell'alleanza che Dio fa con noi, e con noi l'alleanza Dio la fa in Cristo, è assumersi il rischio di diventare se stessi. C'era un rabbino, Rabbi Sussia, che in punto di morte diceva: nel mondo futuro non mi si chiederà perché non sei stato Mosè, ma mi si chiederà perché non sei stato Sussia. La seconda parola, che è strettamente legata alla prima, è: non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna. I primi comandamenti riguardano Dio, la relazione con Dio, il rispetto dovuto a Dio. Ma a un livello più profondo si può dire, proprio che riguardano la libertà di Israele e la libertà per noi. E la libertà è legata all'assenza degli idoli: non ci saranno per te altri dei di fronte a me. La proibizione di avere altri dei significa che non c'è nulla fuori dell'alleanza che possa dare la libertà e la vita a Israele. Gli idoli, possono essere di due tipi. Possono essere gli altri dei, dice, non avrai altri dei di fronte a me, primo tipo di idolo, gli dei pagani si potrebbe dire, e poi le immagini scolpite, non ti farai idolo né immagine alcuna. Non ti farai immagine scolpita, cioè non ti farai un Dio ispirato ad alcuna forma che è presente nel creato. Più che le statue, e vedremo che anche le statue è un problema, ma in realtà più che le statue, quello che qui viene preso di mira sono le immagini che ci si può fare di Dio, l'idea che ci si può fare di Dio, che alla fine diventa un idolo, prende il posto di Dio stesso. Non ti farai idolo né immagine alcuna. Qui il testo usa un verbo, il verbo pesel, che è chiaro, che indica una statua fatta di legno, di pietra o di metallo. E viene questo sostantivo da un verbo che significa tagliare, scolpire. Quindi l'immagine scolpita è una cosa fissa, che non si muove, che è destinata a rimanere. Ma soprattutto, la cosa importante è che è un oggetto manipolabile. E l'altro elemento importante è che l'immagine fissa il passato, fissa qualcosa che in realtà fa a riferimento al passato. Un'immagine evoca qualcuno partendo da quanto il passato ha fatto conoscere di quella realtà. L'idolo è fare un'immagine di Dio che toglie la vita e la libertà, che rinchiude Dio nel passato. Quando Dio crea l'uomo, lo crea vivo e libero. Quando l'uomo pretende di creare Dio, lo uccide perché lo blocca in quello che era nel passato, nell'immagine che l'uomo aveva nel passato di Dio. Le immagini sono statiche, sono immobili. Sono sorde, sono mute, non hanno sentimenti, non pensano. Questo lo esprime bene il Salmo 115, no? Invece il Dio di Israele parla, agisce nella natura, nel creato e nella storia. Quindi è un Dio libero. Le immagini che cosa fanno? Gli idoli, che diventano idoli, cercano, questo lo vedremo bene, per questo ora qui un po' sorvolo, ma lo vedremo bene quando parleremo del vitello d'oro, cercano un Dio comprensibile, manovrabile. Fare dell'immagine di Dio è tentativo di avere una divinità a disposizione, non questo Dio che non si vede, che si ferma, che parte, che non si sa come pensa, come parla, come agisce. E il problema del fare le immagini non è da poco, Noi pensiamo anche a questo, sono cose che riguardano il passato, ma perché si comincia facendo delle immagini di Dio. Ovviamente per fare le immagini di Dio si utilizzano delle forme che l'uomo conosce, quindi qualcosa che l'uomo desume dalla realtà creata. E questo è il problema, perché Dio, che ha fatto tutta la realtà, che ha creato tutta la realtà, viene rappresentato da qualcosa che lui ha fatto. La creatura di Dio, che è l'uomo, con le sue mani pretende di fare Dio con un'immagine creata da Dio. E questa immagine ha una pretesa di somiglianza, di esaustività, di rappresentare veramente Dio. Allora, da questo è facile passare a dire che quello è Dio. Si comincia col farsi delle immagini, che sono solo immagini, ma poi questa immagine rappresenta di fatto Dio e finisce alla fine per essere Dio stesso e quindi diventa un idolo. Il terzo precetto è quello del rispetto del nome. Nella tradizione cristiana, no, nella nostra tradizione, il comandamento di non nominare il nome di Dio in vano ha finito per significare soprattutto il non bestemmiarlo e il divieto di giurare il falso. Ma l'espressione, quello che noi traduciamo con in vano, se non lo traduciamo, lo guardiamo un po' più alla lettera, si può tradurre: non farai cattivo uso del nome del Signore tuo Dio. Quindi certo che qui si proibisce il falso giuramento nel nome di Dio e anche di usare il nome di Dio per rafforzare formule magiche e cose del genere, ma anche per fare giuramenti anche non falsi nel nome di Dio. Questi erano usi molto comuni nell'antichità tra i popoli pagani, che ritenevano che invocare il nome di Dio desse forza, desse efficacia alle azioni, alle parole dette. Questo per la scrittura è sempre una pratica idolatrica, perché appunto pretende di disporre di Dio, di usare Dio a nostro piacimento. Ma il terzo comandamento, non farai un cattivo uso del nome del Signore tuo Dio, vieta anche di pronunciare il nome di Dio senza uno scopo giustificato o per uno scopo non consono. Il Talmud, che è appunto l'interpretazione della Torah fatta dagli ebrei, dice che chiunque recita il nome divino inutilmente in una benedizione non necessaria trasgredisce il comandamento. Quindi la proibizione si riferisce all'invocare vanamente il nome di Dio, senza un vero scopo. Quando è allora che nominiamo in vano il nome di Dio? Sicuramente quando facciamo un uso, possiamo dire, leggero, del nome di Dio. Il testo del terzo comandamento può essere tradotto anche in un altro modo, cioè non portare il nome del Signore tuo Dio in vano, non portare. Quindi prima di nominare, prima di un problema di parole, dice si tratta di non portarlo in vano. Qual è, che cos'è che porta l'uomo? L'uomo porta l'immagine di Dio, l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Questa immagine e somiglianza di Dio, per la Bibbia, è il portare Dio in tutta la propria vita. Il senso dell'esistenza dell'uomo nel mondo è portare Dio, essere il rappresentante. Qui bisognerebbe andare a vedere la creazione, ma nei racconti della creazione, quando Dio pone l'uomo nel giardino, lo pone proprio come suo, si dice, plenipotenziario, cioè come rappresentante, proprio colui che è l'ambasciatore, noi oggi si potrebbe dire, di Dio. Allora l'uomo non deve, il comandamento dice di non portare in vano questo tesoro che noi abbiamo. Noi siamo, dice San Paolo, nella seconda lettera a Corinti, siamo come dei vasi che abbiamo dentro un tesoro. Allora non portare senza senso, si potrebbe dire, questo tesoro. L'uomo è portatore di Dio, che è l'amore. Allora l'uomo porta in vano Dio quando trasgredisce la sua vocazione nella storia di portare l'amore di Dio. Allora l'uomo porta in vano il nome di Dio quando trasgredisce la sua vocazione, quando si fa promotore di ingiustizia e di violenza. Per i profeti, Isaia per esempio, la vera profanazione del nome di Dio è di non essere promotori di giustizia. L'offesa più radicale nei confronti di Dio, ciò che vanifica il nome di Dio, è trasgredire, è trascurare di essere nel mondo i rappresentanti di Dio, portatori della sua giustizia e della sua libertà. Il quarto comando: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Per la prima volta, ecco, qui viene formulato questo precetto in forma giuridica, ma era stato già anticipato, ricordate, dal racconto della manna e anche nel racconto della creazione, dal riposo del creatore il settimo giorno. E qui, ecco, abbiamo il primo comando positivo. ricorda, osserva il giorno del sabato per santificarlo. Poi però seguono altri due imperativi, eh? Uno positivo, 6 giorni lavorerai e farai ogni tua opera, e uno negativo, ma il 7° giorno è il sabato per il Signore tuo Dio, non farai opera alcuna. Quindi, questo è un comando che riguarda il tempo, suddivide il tempo in 2 blocchi asimmetrici, i primi 6 giorni da una parte, il 7° dall'altra. Quindi la distinzione di questo tempo, del tempo in questi 2 blocchi, implica un diverso comportamento da parte dell'uomo. 6 giorni di lavoro farai il tuo lavoro e poi 6 giorni in cui non farai, quindi inattività, attività e inattività. E questo è messo in relazione con il fare di Dio nella creazione. Quindi con il suo lavorare l'uomo è presentato come collaboratore dell'opera creatrice di Dio. E questo ci dice una prima cosa, che può sembrare scontata, ma non sempre lo è. Il comando di astenersi dal lavoro ha senso solo se è rivolto a chi ha lavorato quegli altri 6 giorni. Cioè, il riposo è sempre in relazione al lavoro. Lavoro e astensione dal lavoro hanno un significato nel loro rapporto reciproco. I due hanno senso nel loro rapporto. Senza la fatica dei 6 giorni, il riposo festivo non avrebbe motivo. E senza il sabato il lavoro non avrebbe compimento, sarebbe un'attività appunto da schiavi, no? Quindi il sabato, il riposo settimanale, che per noi è la domenica, non è la pura astensione dal lavoro in vista della ripresa del lunedì, cioè, perché, e non è nemmeno per distrarsi, per alienarsi, appunto, un'alienazione in più, ma è santificazione, dice, ricordati del giorno di sabato per santificarlo, cioè è accoglienza del senso della vita e del lavoro. Le 2 redazioni del Decalogo, appunto quella nell'Esodo e quella nel Deuteronomio, motivano il riposo in maniera diversa. L'Esodo fa riferimento, rimanda alla creazione, il Deuteronomio rimanda alla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Vediamo un po', ecco, il senso del rimando alla creazione e poi dopo vedremo anche quello della liberazione dall'Egitto. Dio si è detto, ecco, sappiamo che si è riposato il 7° giorno e questo fonda per Israele il riposo nel giorno di sabato. È un giorno che appartiene a Dio, è consacrato a Lui. È un giorno quindi che non appartiene all'uomo e non appartiene all'opera delle sue mani. E proprio perché è scritto all'interno della creazione, il sabato è il segno, viene definito come segno perenne dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Il settimo giorno è benedetto e santificato da Dio proprio perché lui stesso ha vissuto, ha abitato questo giorno. E l'Esodo questo lo richiama chiaramente riprendendo anche gli stessi termini proprio di Genesi 2:3. Che cosa fa Dio fermandosi? Astenendosi dal fare. Dio pone un limite alla sua forza. Dio è l'onnipotente, ma cessando da ogni sua opera pone un limite al dispiegamento della sua forza. Mostra di avere dominio sulla sua potenza e nello stesso tempo crea uno spazio di autonomia per la creatura. È come se il sabato Dio si ritira e allora l'uomo può vivere e può agire. Israele, dice il comando, dice l'Esodo, deve fare memoria anche di questo. Già doveva far memoria dell'uscita dall'Egitto, dice ricordati. Israele deve fare memoria dell'agire di Dio vivendo proprio questo giorno come un giorno diverso dagli altri. Quindi, a imitazione di Dio, si potrebbe dire, l'israelita per 6 giorni lavora per fare ogni sua opera, come dice il testo anche della Genesi, utilizzando la sua forza, utilizzando la sua intelligenza, ma il settimo giorno l'israelita è chiamato a porre un limite alla propria forza, che è la forza lavorativa, alla capacità di produzione, di organizzazione. Quindi, come Dio sa sospendere il proprio lavoro e chi sa sospendere il proprio lavoro dimostra di sapere dominare la propria forza, dimostra la sua signoria sul lavoro, sull'opera delle sue mani. Allora, da questo si potrebbe dire che in realtà l'uomo non è tanto fatto a immagine di Dio attraverso il lavoro, ma l'uomo è fatto a immagine di Dio anche attraverso la cessazione del lavoro. Smettere di lavorare significa essere più forti del proprio lavoro. E che cosa c'è di più difficile? Smettere di lavorare significa essere più forti della propria forza. Ed essere più forti, e questa è la definizione in fondo della misericordia di Dio. Guardate, ora un riferimento della nostra esperienza, no? San Benedetto nella regola dice che il monaco obbediente, quando sente la campana che suona, che chiama la preghiera, lascia tutto. È come gli statali, gli casca la penna dalla mano, eh? E lascia tutto, no? Però la nostra esperienza, perlomeno la mia di sicuro, è che è tanto difficile imparare questa cosa, no? Perché in fondo è mettere questo limite, lasciare che venga messo un limite al nostro lavoro, alla nostra forza e anche alla nostra autonomia, soprattutto. Quindi, il comandamento del sabato si potrebbe dire, inserisce un correttivo rispetto alla tentazione di onnipotenza dell'uomo, che poi è un'onnipotenza illusoria, perché in fondo poi alla fine si trasforma invece in soggezione, in alienazione, in schiavitù. Il sabato allora diventa quell'astenersi dal lavoro che dà il ritmo alla vita e sottrae la vita dell'uomo alla alienazione e anche al peso, si potrebbe dire, della responsabilità nei confronti del mondo. Perché il sabato anche chiama l'uomo a un atto di fiducia. Cioè di riconoscere che Dio è l'Onnipotente, Dio è il Creatore, Dio sostiene il mondo, non noi. E questo ha un grosso risvolto, si potrebbe dire, anti-idolatrico, che oggi è molto importante, direi. Perché cessando di lavorare il settimo giorno, quindi ponendo un limite alla propria potenza di trasformazione della realtà tramite il lavoro, si dimostra di non essere schiavi del proprio lavoro, di non rimanerne asserviti, ma anche di riconoscere che non siamo onnipotenti. E il sabato però, appunto, si diceva, non è semplicemente un tempo per ritemprarsi e ricominciare, ma è un giorno di festa. E questo è importante per il lavoro, cioè il lavoro mostra la sua fecondità se viene posto in relazione con il tempo della festa e quindi del riposo. L'uomo, abbiamo visto, è rimandato all'agire creatore e liberatore di Dio. E questo che l'uomo vive nel riposo della festa. Quando questo nesso tra il lavoro e la festa scompare, il lavoro diventa un'idolatria. Si comincia a vivere per il lavoro, a sacrificare al lavoro tutte le altre dimensioni della nostra esistenza, gli affetti, le relazioni. E questo poi snatura, ecco, la vita dell'uomo. Secondo la redazione del Deuteronomio, abbiamo detto, nel decalogo la motivazione del riposo del sabato è data dalla necessità di ricordare la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Da una parte ci sono i 6 giorni lavorativi che sono assimilati, che diventano simbolo del tempo della schiavitù, e dall'altra parte c'è il sabato che corrisponde alla liberazione. Vivere il sabato allora è ricordare, è fare memoria, appunto, della liberazione, ma c'è qualcosa di più. perché in questo comandamento c'è qualcosa che tocca la relazione tra le persone. Chi osserva il sabato, questo guardate è una cosa molto importante, faccio per svegliarvi un po', chi osserva il sabato diventa lui stesso agente di liberazione nella storia. Il giorno di sabato è il giorno in cui l'israelita, appunto, si è detto, si riposa per celebrare la libertà ricevuta da Dio. Ma il giorno di sabato è anche il giorno in cui concede il riposo a tutti coloro che lavorano per lui. Il responsabile della casa, il giorno di sabato, ha il dovere di concedere il riposo a tutti quelli della sua famiglia, i figli, i servi, anche gli animali. L'autorità, quindi qui poi dopo viene fuori anche un elemento importante su come agire, gestire nell'autorità. L'autorità non è per imporre un giogo, ma per toglierlo. Fare il giorno di sabato non è un porre un limite solo alla propria forza, ma mettere la propria forza a servizio della libertà degli altri, di chi si trova probabilmente in una condizione di dipendenza. E anche qui è un imitare l'agire liberatore di Dio, che ha fatto uscire Israele dall'Egitto. Facendo così, l'israelita non fa della propria casa una casa di schiavitù, ma ne fa uno spazio di libertà e di uguaglianza. Passo avanti. Diventa un'autorità che crea la libertà e l'uguaglianza. Perché? Perché tutti sono stati liberati dall'Egitto. Dice il tuo servo deve riposare come te, ossia come l'uomo libero. Quindi questo come te esprime bene l'uguaglianza, la giustizia, la fraternità connessa al sabato. L'evento fondatore, che è la liberazione dall'Egitto, è opera di Dio, ma rimane vuota se non si realizza nel giorno di sabato mediante la libera decisione del padrone. Quindi all'opera dell'uomo spetta il compito di rendere vero e attuale il dono di Dio. Quindi nel giorno di sabato, vissuto come riposo e come festa, è insita un'esigenza di giustizia e di uguaglianza per tutti, per gli uomini liberi, per gli schiavi e anche per gli animali. Nessuno deve essere piegato e sopraffatto dal lavoro. Allora, la legge del sabato, vissuta in comunione, in conseguenza dell'agire di Dio che si riposa il settimo giorno e che libera il suo popolo dalla casa di schiavitù, permette di liberare il lavoro dell'uomo da ogni alienazione idolatrica e da ogni tentazione di ingiustizia. E quinto comandamento onora tuo padre e tua madre. Come avevamo detto, ecco, questo è l'altro comandamento, anzi, questo è il vero comandamento solo positivo. Perché abbiamo visto nel comandamento del sabato si dice non lavorerai, per cui c'è anche un elemento negativo, ma questo è solo positivo e ha un ruolo fondamentale perché assume la funzione di transizione tra la prima e la terza parte, per due motivi fondamentalmente. Perché è il precetto che tocca coloro che danno la vita e coloro che trasmettono la legge di Dio, quindi sono coloro che connettono a Dio, per questo è un comandamento connesso con i primi comandamenti che riguardano la relazione con Dio. Ma nello stesso tempo il padre e la madre sono il primo prossimo, il prossimo più vicino. Quindi mettono, è il primo dei comandamenti, si potrebbe dire, che riguarda l'amore del prossimo. In quello che noi traduciamo con onorare, chi onora, cioè onora tuo padre e tua madre, in realtà è il verbo kavod, che può significare dare peso o onorare, glorificare. Il verbo kabed, scusate, kabod è la gloria, il verbo kabed che vuol dire dare peso, onorare, nel senso di dare peso ai propri genitori, riconoscere la loro importanza. Di solito si interpreta questo comandamento come l'obbedienza dei figli piccoli ai genitori oppure il rispetto e l'aiuto dei figli grandi che devono dare ai genitori anziani. Ma questo sì, va bene, è un po' il comune, ma comandamento può dirci anche qualcosa di importante a proposito del rapporto padre figlio quando sono due adulti e nessuno dei due ha bisogno dell'altro. Il padre e la madre, abbiamo visto, hanno qualcosa che lega con Dio. Il padre e la madre, abbiamo già visto quando abbiamo fatto il testo sulla Pasqua, devono trasmettere la fede ai loro figli, la Torah di Dio, che è due cose, la Torah di Dio. La Torah è precetto, comandamento appunto, ma è anche racconto di quello che Dio ha fatto e che fa. Ma prima della Torah, prima dei comandamenti, prima della trasmissione della fede, i genitori hanno trasmesso ai figli il dono fondamentale della vita, che sempre viene da Dio. E poi anche trasmettono l'ultimo dono di Dio, la terra. Quando il padre e la madre muoiono, la terra passa ai figli. Quindi i genitori sono i canali perché i figli possano ricevere questi tre doni da Dio, la Torah, la parola di Dio, noi si potrebbe dire, la vita e la terra. Quindi onorare il padre e la madre significa onorare i doni di Dio e ricordare che sono doni di Dio dati per la nostra vita. E questo è l'unico comando, è l'unica parola a cui è connessa una promessa, perché si allunghi la tua vita, perché si allunghino i tuoi giorni nella terra che sto per darti. Quindi ricevere una lunga vita dipende dal fatto di riconoscere che la vita è un dono, che il luogo dove si abita è un dono di Dio e che il dono più grande che noi abbiamo ricevuto è la legge, è la parola che il Signore ci ha dato. La seconda tavola, che compone l'ultima parte del Decalogo, è articolata in modo molto, si potrebbe dire, accurato, sia nell'Esodo ma soprattutto nel Deuteronomio. E i comandamenti nel testo sono presentati e articolati come un unico blocco. Sembra che Mosè, nello scrivere, nel trasmettere, ecco, questi precetti, abbia compreso che questi peccati non sono separati, ma hanno una logica interna. E che tutto inizia da un desiderio che è cupidigia, che è desiderio di possedere per sé. Nel comando di non desiderare c'è la possibilità di sperimentare la libertà radicale dalla legge, il suo superamento, perché nel non desiderare si vince la legge in quanto la si previene in ciò che essa domanda. Cioè, il comando, la parola che ci dice non ucciderai, corrisponde, le parole, i comandi, diciamo, i precetti, detto meglio, della seconda parte, della terza parte, diciamo, della seconda tavola, se vogliamo dire, sono articolati 3 a 3 e si corrispondono. Non ucciderai corrispondere a non accuserai il tuo prossimo con falsa testimonianza, perché una falsa testimonianza è un modo di assassinare l'altro con le parole, perché un falso testimone distrugge più forse di un assassino. Non fare adulterio è in relazione con non desiderare la moglie del tuo prossimo, perché ogni adulterio comincia con un desiderio. E infine, non rubare corrisponde a non desiderare la casa del tuo e alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Quindi non è una questione solo di rubare, ma di evitare quello che può spingere a commettere qualunque di questi peccati, no? Non so se è chiaro. Quindi abbiamo 2 serie parallele, una che proibisce gli atti, l'azione, e l'altra che mette in guardia da ciò che conduce a tali azioni. Si potrebbe dire che c'è una certa interiorizzazione della legge, passando dall'azione al desiderio che conduce a quell'azione. Quindi c'è un riferimento all'intimo dell'uomo. Ci dice che prima di tutto, tutto parte dal cuore, si potrebbe dire, e poi tutto arriva alle mani. E questa interiorizzazione arriverà al suo compimento in Gesù, che realizza non semplicemente eseguendo i comandi, ma oltrepassandoli e dando loro un senso nuovo.